L'Italia se testa.
L'Italia se testa torna con voi, torna in questo 25 aprile, torna a raccontarvi l'Italia. Lo abbiamo fatto con Rosario Trefiletti per quanto riguarda le bollette, ma anche la storia delle associazioni che tutelano i consumatori. Abbiamo fatto con Mariano Leoni di Alternativa Popolare, e tra poco vi daremo anche, come dire, un'informazione che parte da una prospettiva diversa, no? Perché il tema dell'inquinamento è un tema di grande attualità, ovviamente l'ecosostenibilità, le battaglie per l'ambiente, quanto mai attuali. Però poi ci sono delle forme di inquinamento, no, Roberta? Poco ad esempio quello luminoso, soprattutto lo è dal punto di vista del nostro immaginario. Sì. Ci avete fatto caso che quando ci rechiamo in determinate località, non serve andare ai tropici, in località italiane dove magari in montagna o in campagna c'è una situazione più trasparente da questo punto di vista, c'è meno inquinamento, cominciamo ad ammirare il cielo stellato. Beh, sì. In altre parti d'Italia il cielo stellato non esiste, non è perché non ci stanno le stelle, no. O comunque da lì non si vedono le stelle.
Strati di smog.
Ma purtroppo, no, è proprio le luci, è il ruolo delle luci, certo, dei centri urbani che impedisce questa visione. E lo stesso vale per che cosa?
Per la giornata dedicata alla sensibilizzazione sul rumore. Allora, ne parliamo di questa giornata importante con il professor Lino Di Rienzo Businco, otorino laringoiatra e audiologo. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Allora professore, questa giornata è stata concepita e promossa negli Stati Uniti dal Center for Hearing and Communication, che mira a promuovere proprio la riflessione sui problemi legati al rumore e incoraggiare anche un ascolto consapevole dei suoni tra i bambini e i ragazzi di tutto il mondo. Allora, questa iniziativa è così importante, professore, perché non si pensa alle conseguenze sul nostro apparato dell'udito del rumore. Ce ne vuole parlare?
Sì, molto vero. Negli Stati Uniti sono già molto avanti in questa sensibilizzazione. Adesso anche noi, in concomitanza con l'evento di New York, dell'International Awareness Day Against Noise, cioè la giornata di sensibilizzazione per il rumore, abbiamo organizzato nelle scuole italiane il primo evento presso la scuola americana Marymount di Roma, una campagna di informazione e sensibilizzazione dei ragazzi e dei bambini ai danni da rumore, che sono danni sicuramente sul delicato sistema uditivo, quindi sordità, irrigidimento del timpano fino a veri e propri fischi, acufeni dell'orecchio, ma soprattutto sono danni extrauditivi cosiddetti, sì. Sono danni che vanno dallo stress, alterazione del sonno. I ragazzi che sono sottoposti al rumore sono più proni alla tachicardia, sindromi ansiose, riduzioni delle performance anche scolastiche, e più suscettibilità alle infezioni. Insomma, il rumore in cui siamo tutti esposti, lo ricordavate poc'anzi, l'inquinamento non è solamente un inquinamento atmosferico, ma è anche un inquinamento acustico. Sì. Oggi purtroppo nella ambienti urbanizzati siamo tutti sottoposti a elevate pressioni sonore e l'orecchio non ha modo di recuperare questa sovrastimolazione. Nei ragazzi questo avviene in modo particolare per l'abuso degli smartphone, dell'utilizzo delle cuffiette auricolari per riproduttori musicali, dalla pressione sonora a cui continuamente sono sottoposti giocando alle console, alle PlayStation, nell'andare in palestra piuttosto che nei mezzi pubblici per coprire il rumore di fondo. Si ascolta della musica o si parla al telefono, anche la fonia stessa è una sovrastimolazione. È molto importante parlarne. La giornata del 24 aprile è stata un'occasione unica in Italia e che replicheremo adesso per le scuole di tutta Italia, in maniera tale da informare sia i docenti ma sia i ragazzi anche sulle difficoltà legate all'apprendimento. Il rumore di fondo ostacola l'apprendimento dei ragazzi, ma anche gli insegnanti sono meno propensi a insegnare in un ambiente rumoroso.
Certo. Professore, ma addirittura è vero che i disturbi dell'udito possono interferire e creare disturbi gastrointestinali?
Sì, difficoltà della digestione, gonfiore, esistono tanti studi in cui abbiamo dimostrato come il rumore durante il pasto ostacoli la corretta digestione dei cibi, per esempio, la corretta progressione peristaltica del cibo attraverso l'apparato esofago gastrico e poi intestinale. Questo è uno dei cosiddetti effetti extrauditivi dello stress da rumore.
Certo.
E poi lo stress uditivo, la iperstimolazione dell'orecchio, che sappiamo è l'unico organo che non va mai a riposo. Quando dormiamo chiudiamo gli occhi, l'occhio si riposa, il muscolo si rilassa e si ferma, l'orecchio è sempre in attività. E l'orecchio, ricordiamo, è l'organo sì dell'udito ma anche dell'equilibrio, quindi tante sono le conseguenze dannose di un'overstimolazione, di una sovrastimolazione uditiva. E è un pochino come un muscolo che lavora troppo, ha bisogno di recuperare. Anche noi dovremo educare i ragazzi a un ascolto sicuro, a una dieta sonora, a osservare dei periodi di silenzio, di riposo vocale o sonoro, e quando sia stato stimolato troppo per la giornata trascorsa in una pub, piuttosto in una discoteca, piuttosto che in un ambiente ricreativo in cui i rumori purtroppo sono ubiquitari.
Certo, io infatti volevo fare questo esempio per il nostro pubblico che ci ascolta, l'esempio di una discoteca. Allora, quando si va in discoteca, poi si esce e per il giorno successivo si hanno dei fischi fortissimi all'interno dell'orecchio. Questo significa che abbiamo iperstimolato il nostro apparato uditivo, creando nel tempo, se uno ripete questo esercizio nel tempo, anche dei danni. È così, professore? Perché i DJ, per esempio, hanno tutti problemi di sordità, visto che lo fanno per mestiere.
Sì, molto vero quello che dice, dottoressa, perché gli acufeni, fastidiosi fischi, sibili, ronzii dell'orecchio che compaiono dopo una serata, ecco, in discoteca, per esempio, un pub, piuttosto che un rumore intenso, anche un allarme che suona vicino casa o un rombo di una motocicletta, sono espressione di una sofferenza della chiocciolina dell'apparato uditivo della coclea, che si esprime fischiando con un ronzio. E se questo ronzio si ripete per più volte nell'arco del tempo, se la pressione sonora viene ripetuta in maniera impulsiva troppe volte, si può rischiare che questo fischio, questo cosiddetto acufene, diventa permanente. A quel punto il danno è un danno entro certi limiti irreversibili. E capite come, se questo avviene nei teenager, com'è l'emergenza di oggi. I dati più aggiornati ci parlano nella popolazione tra i 12 e i 35 anni di un 20% di danno uditivo, quindi è una vera e propria emergenza sociale. E capite anche la rilevanza, l'impatto sociale, economico, culturale, nell'apprendimento educativo. Quindi veramente è una vera emergenza e siamo veramente sensibilizzati, e anche sentiamo tutta la responsabilità di questa campagna di prevenzione, di consapevolezza nelle scuole, raccogliendo come Fondazione Integria l'invito del Center for Hearing and Communication di New York, per farlo nostro e diffonderlo in tutti i ragazzi di tutte le scuole a tutti i livelli.
Certo, per sapere qual è lo stato del nostro orecchio, stato di salute del nostro orecchio, professore, sarebbe consigliabile fare un esame audiometrico almeno una volta l'anno?
Sì, molto vero, questa cultura della prevenzione è assolutamente applicabile anche per l'orecchio. L'esame audiometrico, una misurazione dell'udito molto veloce, molto semplice, per nulla invasiva, in cui viene chiesto alla persona di rispondere al momento in cui viene inviato una quantità di suoni a differente frequenza, differenza intensità, con una cuffia e un piccolo display. In maniera molto semplice, nel giro di pochi secondi, abbiamo una mappa, una sorta di elettrocardiogramma dell'orecchio, che ci dice quanto sentiamo, se c'è qualche deficit uditivo, ma soprattutto se dobbiamo mettere in atto dei provvedimenti terapeutici in maniera repentina, per evitare che questi danni eventuali siano permanenti. Oggi sappiamo che la pollution, l'inquinamento, è un inquinamento naturalmente prevalentemente di tipo respiratorio. Per esempio, respirare male impatta anche sulla funzionalità dell'orecchio. Sappiamo che l'orecchio è collegato con il naso attraverso il canalino, che è la tuba di Eustachio, e se questa tuba di Eustachio, a motivo dei raffreddamenti continui, dell'inquinamento che respiriamo, degli allergeni che creano un cocktail con il particolato del PM10 o del PM2 veramente micidiale per le vie respiratorie, se questa infiammazione poi si propaga all'interno dell'orecchio, a danno si somma danno, allora l'otite catarrale si cronicizza, il trauma acustico danneggia il nervo, a danno si somma danno, ed ecco che il ragazzo già ai 14-15 anni comincia a avere dei primi deficit uditivi e spesso anche di apprendimento e
bene,
di tipo comportamentale.
Certo, conoscono bene questa dinamica, professore, gli allergici, il collegamento orecchio-naso-gola, che quando c'è un'allergia ai pollini o altre... sì, è molto simile. Senta, professore, una domanda così di informazione scientifica, colgo l'occasione di avere uno scienziato ai microfoni, quindi ne approfitto. Il famoso orecchio artificiale, professore, di cui se ne parlò anni fa per le persone sorde alla nascita, di questo apparecchietto che veniva innestato nel cervello e poi dava questi impulsi per permettere alle persone, appunto, senza nessuna possibilità di poter sentire, di amplificare il suono e comunque di avere una percezione. Si sono fatti dei passi avanti in questo senso?
Sì, la tecnologia ha fatto degli enormi passi avanti, soprattutto in termini di miniaturizzazione e di riduzione dell'invasività sia dell'impianto stesso, ma soprattutto delle performance. Oggi abbiamo la possibilità di trattare una moltitudine di malattie dell'orecchio, per questo è importante parlarne, vi ringrazio anzi dell'opportunità che ancora una volta ci date come unicusano di parlare di questi argomenti di cui troppo spesso così ci si dimentica, almeno nella nostra nazione, e le scelte politiche, le scelte strategiche devono sempre includere l'orecchio, perché una persona con deficit uditivo è una persona cronicamente disabile e porterà questa disabilità purtroppo per tutta la vita in maniera peggiorativa, quindi persona che costerà alla società, che avrà molte minori chance nella vita di accogliere, se non altro dal punto di vista professionale, è veramente un peso biologico, etico e sociale, e oggi si può prevenire con le nuove tecnologie e curare la sordità, sia dalla sordità catarrale con i balloon con cui siamo in grado di rimuovere il catarro dalla tuba di Eustachio, dall'orecchio, e riguadagnare una buona elasticità del timpano, che sarà tanto più efficace quanto più precocemente è messo in atto questo provvedimento di drenaggio, fino alla protesizzazione acustica digitale con apparecchi digitali che sono in grado sì di curare la sordità, ma anche di trattare con delle stimolazioni elettromagnetiche molto avanzate e molto particolari i casi di sordità con acufeni, specie nei livelli iniziali, cioè come al solito tanto più precocemente si instaura la terapia e quindi si formula una diagnosi, e tanto più efficace sarà il risultato, e fino ad arrivare agli impianti cocleari a cui faceva riferimento poc'anzi, l'orecchio bionico. Viceversa da riservare ai casi di sordità più grave, profonda, con cui siamo in grado in quel caso di sostituirci completamente a un orecchio completamente danneggiato e con un intervento di impianto di un orecchio artificiale a livello dell'orecchio profondo e quindi correggere i casi di sordità completa.
Certo. Senta, grazie. Io intanto ringraziando per questo interessante intervento, professore, volevo un po' tornare al contesto sociologico. Intanto però apro una parentesi rispetto a quello che ci ha detto, queste storie, questi sviluppi scientifici ci ricordano sempre l'importanza della ricerca medico-scientifica, che ricordo, visto che siamo all'interno anche di un programma che si occupa molto spesso di politica, deve essere sempre supportata dalla politica, dallo Stato, dal pubblico, questo a volte ce lo dimentichiamo, però questa è una di quelle cose che ci rende felici, perché può portare una persona che non sente ad avere la possibilità di vivere la vita nella propria pienezza. Detto questo, nel contesto in cui viviamo, professore, sta peggiorando la situazione del nostro udito? Io parlo di contesto perché penso a una città come Roma, prendiamo Roma perché non perché ci viviamo, ma perché il caos è dentro di noi, potremmo dire. Ma poi ci mettiamo gli auricolari Bluetooth che ora dai 12 anni in poi usiamo continuamente, il traffico e tutto il resto. C'è, come dire, le chiedo anche, l'aggiungo ma nella stessa domanda, l'uomo riesce tutto sommato poi magari ad adattarsi anche tecnicamente con il proprio dito a queste condizioni di stress continuo, oppure ne stiamo risentendo?
No, in effetti ne stiamo risentendo, perché l'adattamento in realtà è un adattamento patologico. Ha ricordato un paio di concetti veramente scottanti. Primo, l'inquinamento sonoro. La vita negli ambienti urbanizzati è una vita completamente immersa in rumori, e questo è uno dei messaggi che portiamo a casa della giornata internazionale sul rumore. Noi siamo immersi nei rumori, i rumori sono in grado di determinare un danno da sommazione, quindi non è ininfluente quanto tempo siamo sottoposti a rumore, a una pressione sonora anche piacevole di una musica piuttosto che di un concerto, piuttosto di un ristorante molto rumoroso. Sappiamo che oggi incominciano a nascere ambienti di ristorazione, ambienti sociali in cui viene esibita una sorta di carta, un menù di decibel, di pressione sonora che c'è nell'ambiente dove si cena, dove si soggiorna. Quindi non è una cosa di poco conto misurare il rumore. Oggi è possibile farlo con strumenti come i fonometri in maniera molto semplice, ci sono anche tante app. Quindi dove siamo immersi e in quale tipo di ambiente sonoro, di arredamento sonoro siamo immersi quotidianamente, non è privo di significato. E voi lavorate in radio, tante persone hanno un rischio specifico per l'allegato alla loro professione, pensiamo ai lavoratori delle fabbriche, ai lavoratori della strada, piuttosto che ai lavoratori dello spettacolo, artisti o persone che a vario titolo si affollano intorno al mondo della musica e dello show. Tutte queste cose sono piccole gocce, piccole o grandi gocce che si sommano fino a determinare il danno sonoro. È molto importante, come ricordava ancora una volta lei, la prevenzione, le campagne di screening, l'aspetto politico-sociale nel diffondere questo messaggio. La prevenzione è tutto in medicina, la ricerca è tutto. Personalmente ci occupiamo come uno dei principali filoni di ricerca sulle innovazioni tecnologiche come Fondazione Integra, è proprio la tecnologia al servizio della prevenzione e della diagnosi precoce e terapia precoce delle sordità prima che diventino croniche, quindi cura degli acufeni, delle sordità. Questo è possibile farlo a patto che ci sia una diagnosi e a patto che si mettano in atto delle
politiche, anche delle politiche, no? Esatto, per cercare di mitigare questa situazione.
È chiaro. Quindi è bene l'occasione di parlarne. Bene. Questo serve la giornata di oggi, perché certo. Il target sono proprio i giovani, non sono solo gli anziani, ma sono i teenager. Certo. Loro sono il nostro obiettivo se vogliamo fare una prevenzione che sia efficace e socialmente utile.
Beh, basta vedere quando entri dentro la casa il volume in cui vengono tenuti i televisori, no? Che dipendono a volte proprio dal fatto che c'è una tendenza sempre ad avere il volume alto. I ragazzi ormai sono abituati ai volumi alti e quindi è incredibile. Poi quando gli fai notare che se li abbassi,
il fenomeno dell'adattamento acustico.
Sì.
E ricordiamo che se ascoltiamo al telefono piuttosto che a un riproduttore musicale una musica, una certa pressione sonora, dopo 10 minuti l'orecchio umano si adatta e quindi si percepisce, pur mantenendo il medesimo volume dello stesso brano che stiamo ascoltando alla stessa intensità, noi lo percepiamo come più debole, quindi siamo portati
ad alzare. Però è lo stesso che vale, diciamo che è lo stesso che vale se abbassi, perché quando io faccio notare che abbassando si sente bene uguale, c'è uno sguardo di sorpresa, dice, sembra, ma davvero a 14 si sente bene come a 23? Dice, sì, si sente bene come a 23, basta che stai un attimo. C'è pure la concentrazione, perché ormai si guarda la televisione e nel frattempo si sta col
YouTube,
tablet, col cellulare, con la PlayStation.
C'è una sovrapposizione di suoni.
Va bene. Molta poca attenzione sonora.
Bene.
Attenzione visiva, però ecco, importante le occasioni di parlarne, e questa trasmissione è veramente un'occasione privilegiata di cui vi ringraziamo, perché non se ne parla veramente in maniera sufficiente.
Bene,
invece,
grazie
per
allora.
I giovani,
grazie,
sono
professor.
Molto svegli e molto intelligenti, parlarne è un'occasione di conoscenza e di prevenzione.
Bene, professore.
Bene, grazie al professor Lino Di Rienzo Businco, torino laringoiatra audiologo. Grazie per essere stato con noi. Appuntamento
grazie
alla prossima intervista.
Buona giornata.
Buon proseguimento.
Buon proseguimento.
Grazie a tutti gli ascoltatori.
Grazie.